Per 4Books abbiamo iniziato a parlare con un po' di persone che si sono abbonate e la cosa curiosa che mi fa sempre sorridere, lo dicevamo anche a alcuni di questi clienti, è che tutte le aziende parlano di quanto sia fondamentale parlare con i propri clienti, ma poi nessuno ci parla mai. E allora quando tu invece chiami qualcuno e in modo sincero e genuino ci vuoi parlare per capire meglio come fare sto servizio, anche perché lo sa meglio lui di te come funziona, lo sa meglio uno che si è abbonato a 4Books, che legge l'abstract e si mette lì e lo guarda e l'ascolta e poi dice: ah, caspita, però magari vorrei anche questa funzionalità o quest'altra cosa non va bene. Beh, allora è lui che ne sa molto più di te alla fine dei conti. E chi meglio del tuo cliente che lo usa davvero un servizio può aiutarti a formularlo meglio, a tagliarlo in modo giusto. Ecco, allora abbiamo iniziato a parlare con un po' di abbonati ed è sempre interessante perché impari così tanto. Tu ti metti lì, partorisci tutte le tue idee fenomenali, fantasticali, fantasticose e poi parli con una persona che ha usato il tuo servizio 3 giorni e capisci delle robe che non hai capito negli ultimi 3 mesi. E dici: naccia, l'intelligenza è distribuita. Uno strumento veloce per i video che ho usato in passato, ma ho visto poi progredire nel tempo. Adesso non lo sto usando, ma mi sento di raccomandarlo. Non piglio una lira per raccomandare gli strumenti, sono solamente strumenti che uso o ho usato, insomma. Animoto, non so se l'avete visto. Tu pigli delle foto o delle immagini o dei video e lui fa un collage in automatico con la musichetta ed è notevole. Già ai tempi, 3-4 anni fa, era già a un livello alto, adesso immagino sia ancora cresciuto. Provatelo, non è il solo servizio, ma insomma. Si dice sempre, no, che le aziende vogliono parlare con i loro clienti, poi nessuno ti parla, non gli frega un c***o a nessuno. Esatto, nel nostro caso invece ci interessa davvero perché è una startup nuova che è esplosa. Considera, sembra 1200 abbonati al momento, quindi così in un mese è un grande successo. Però io ci tengo sempre a parlare con le persone perché noi possiamo creare questo servizio nel modo in cui poi piace alle persone che lo usano. Ecco, al posto di decidere noi: ecco, questo è quello che ci deve essere dentro, è meglio far parlare gli abbonati. E quindi così volevamo chiederti qualche domanda. Testo, audio, dov'è che tu usi di più un servizio del genere? E se l'hai iniziato a usare o se semplicemente ti sei abbonato e non lo usi neanche, non lo so. Quando è il momento di andare avanti e quando invece è il momento di fermarsi con un'iniziativa? L'hai lanciata, l'hai fatta e poi arrivi a un punto in cui ti chiedi: continuo o mi fermo? E ci sono sempre questi aneddoti interessanti. Il fondatore di Snap, tutti sanno che aveva rinunciato a un'offerta, credo, di 3 billion, 3 miliardi da parte di Facebook per essere comprato. Ma l'anno prima aveva rinunciato a una cifra tipo 60 milioni, che comunque sono tanti 60 milioni. Se tu lanci il tuo progettino, la tua appina, arriva uno e dice: se ti vuoi 60 milioni, lì sull'unghia, beh, non sono tanti quelli che dicono: no, no, ma questa roba vale molto di più. E poi uno arriva l'anno dopo con 3 miliardi e anche lì dire: 3 miliardi? Ma no, 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 vale di più. Ora, qual è il problema? Che queste storie funzionano bene quando il racconto è a lieto fine, e quindi nel caso di Snap, Spiegel si è poi arricchito con l'IPO e tutti i puffi muffi. Però in altri casi invece ci si scotta pesante. Per cui penso, non so, magari Renato Soru. Renato, l'ultima volta ci avevo parlato, si parlava di Tiscali e di quando in un certo periodo storico Tiscali era, wow, il super top a livello europeo. Super top, erano avantissimo. E lì, secondo me, avrebbero potuto vendere a cifre pazzesche e poi non l'hanno fatto. Per cui quel momento lì, se lo perdi, poi è un casino. E ci sono mille altre persone che conosco che hanno mancato il momento giusto per vendere e poi si sono ritrovati con un nulla di fatto in mano. È sempre molto difficile, ecco, io non ho la soluzione magica, però è una domanda da porsi. A volte devi andare avanti ed è giusto non mollare, e altre volte invece è giusto fermarsi e dire: no, guarda, mi fermo qua. Un aneddoto personale: qualche tempo fa avevo fatto Super Summit, che era questa piattaforma di e-learning, e secondo me era carina l'idea, magari qualcuno l'ha anche vista, però non cresce. Cresceva nel modo giusto, come tu vedi crescere i progetti che funzionano bene. Cresciucchiava, è una fatica enorme. E allora a un certo punto ho detto: sai cos'è? Mi fermo qui. E in quel momento sembrava un po' un fallimento. In realtà, vedendo adesso la scelta, è stata una scelta giusta. Mi sono concentrato su cose che hanno funzionato meglio e magari adesso quell'esperienza lì la stiamo riprendendo dentro Slashers, dove lì dentro può diventare, lo è già, un'academy, un momento di formazione, bla bla bla. Quando fermarti e quando fare la scelta di andare avanti, oppure ti la monetina. e giri. Voglio riraccomandare a chi non l'avesse ancora preso il libro su Charlie Munger, Poor Charlie's Almanac. È un libro vecchio, ma io lo trovo, lo sto leggendo, un librone, quindi ci metti un sacco a leggerlo perché ha dentro alcuni discorsi di Charlie Munger, eccetera, eccetera. È veramente un libro straordinario. Chiunque lavora, ma anche chiunque vive, dovrebbe leggere un libro del genere, perché ha dei principi semplici ma che funzionano. E ad esempio ieri stavo leggendo questa parte dove parla dei modelli mentali che uno dovrebbe avere quando hai un problema da risolvere e dici ok, devo risolvere il problema di, che ne so, questa penna qua. Dici come si risolve questa penna qua? Se tu hai un unico approccio, un unico modello per risolverlo, si usa dire che se tu sei abituato a usare soltanto il martello, tutto il resto del mondo è sempre un chiodo. Ed è vero. Se tu invece sei allenato ad avere un'analisi che passa da tanti modelli, ti aiuta un sacco. E nella pratica Charlie Munger fa notare come ci sia bisogno di una competenza di base in alcuni settori precisi, che lui indica come la matematica, essere bravi a calcolare o a fare le operazioni matematiche anche di base, ed è un primo aspetto. Matematica peraltro per me è da sempre molto difficile, io ho fatto il classico, pensate un po', ma è qualcosa su cui voglio rimettermi a studiare, proprio a studiare, a tornare a scuola per studiare le basi della matematica perché tornano utili nel ragionamento. Poi un altro aspetto che lui prende in considerazione è la psicologia, la biologia e in generale tutte le leggi della fisica e poi tanti altri modelli. Si dice che Charlie Munger abbia una checklist di circa 100 diversi elementi che va a considerare e lo analizza, nel suo caso un investimento, secondo tantissimi profili, tante angolazioni, tante diverse interpretazioni. E allora, capito, tu questo oggetto lo vedi da talmente tanti punti di vista che alla fine hai un quadro che magari non è perfetto, ma comunque sei molto più avanti rispetto agli altri. Totalmente controvoglia, alla fine abbiamo deciso, insomma, di organizzare delle call settimanali, che è una roba che mi prende male. Poi la verità è che io non parteciperò mai, però l'idea stessa mi fa male, mi crea, capito, il dolore sotto pelle. Però quando lavori con un team in remoto, porca paletta la difficoltà, soprattutto nelle fasi clou, e noi abbiamo ad esempio una fase clou adesso, che è nel prossimo mese la riapertura di Slashers, che sapete apre due volte all'anno, e allora in questa fase qua tu hai da preparare tutti i contenuti, il landing page, le dirette, le mail, le automazioni, i checkout, i test A/B, CTD, BZZ, BZZ. È un cinema. E quando hai un team che è sparso e hai persone che sono una in Australia, l'altra sta in Spagna e quell'altro sta in Francia, l'altro sta in Italia, e allora devi in un qualche modo coordinarti. Sì, c'hai tutti questi strumenti, Basecamp adesso abbiamo introdotto, siamo tornati al vecchio Basecamp, sarà contento il founder che ci ha ribeccati. E sì, usiamo Slack e tutti i cinema di integrazioni possibili e immaginabili, però a volte semplicemente guardarsi un minimo intorno a un tavolo remoto, anche se remoto, aiuta a stare un po' sulla stessa lunghezza d'onda, o anche quantomeno a sentire un po' quell'emozione del progetto, perché sennò sai, uno in remoto poi si fa le sue robe, non è solo che non ha le informazioni, anche che è un po' distaccato. Poi se tu invece sei nel centro dell'arena, lo sai esattamente che cosa è importante, cosa non è importante, la devi trasferire sta roba, e non è facile. E allora d'ora in poi call, ma vaffanculo. Identità. Stavo guardando un'intervista su DLD, l'ultimo evento. Andate a vedere i video di DLD Conference, che è l'evento quello tedesco, fatto da Steffi Zerni, che ho anche intervistato un po' di anni fa. Una signora molto in gamba, molto umile, ma molto brava. Ha messo su questo evento, che è il DLD, che avviene prima di Davos. Per cui molte persone passano da DLD per andare a Davos, che è il World Economic Forum. E la cosa incredibile è che uno di questi ospiti parlava giustamente dell'importanza di blockchain per l'identità. Oggi un tema che ci siamo dimenticati è l'identità. Oggi siamo talmente abituati a dar via i nostri dati che ci sembra normale, Belin, ma non è normale per niente. È come se io creassi un posto che è un coworking e ti invito a lavorare dentro lì gratis. Ti dico, guarda, gratis, vieni qua, ti do degli strumenti gratis, tu lavori. Ma tutto quello che fai dentro lì, qualunque cliente con cui parli, tutti i tuoi dati, se vai in bagno o non vai in bagno, come lavori, come non lavori, i tuoi pensieri, desideri, i tuoi team, i rapporti con i tuoi colleghi, i tuoi sogni, i tuoi progetti, qualunque cosa è mia, è di mia proprietà e la monetizzo su degli investitori, come se ti mettessi dentro questo grande fratello e ti monetizzo. Oggi Facebook e social media in generale sono così e per noi è normale, e invece l'identità è nostra, ma è proprio nostra, è un concetto da ribaltare interamente. E allora questo secondo me è uno dei principali vantaggi veri che può portare una roba tipo blockchain, che l'identità è nostra e poi decidiamo noi di volta in volta che pezzettino dare fuori a quale servizio, con quale utilizzo. Non è che uno prende e usa i nostri dati come vogliamo. Siamo stati tutti molto ingenui e storicamente l'uomo si ripete, lo vedete. Come quando in passato andavano a conquistare le terre vergini e gli aborigeni del posto, gli mettevi davanti il bracciale o, capito, l'orologio e oh mamma mia la pietra preziosa, e gli zanzavi via tutta la terra. Qui la stessa cosa, l'identità è nostra, riprendiamocela.